10 del mattino e mi scoppia la testa come se avessi bevuto una botte di vino o fossi stata la mia festa. Apro la finestra, è ancora buio, butto nulla per strada ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto, si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le 7, apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette. La stanza è piena di animali, sembrano zanzare, grosse come i cani, ma almeno i cani non sanno volare. Forse qualcuno mi sente, qualche vecchio amico mi sente, provo ad urlare così forte, almeno mi sentissi tu. Che giorno è? Arrivarono gli americani.
Maurizio Biancani, buongiorno, ben trovato.
Ciao, piacere, piacerissimo, e sono molto contento che sei venuto a trovarci in studio, e quindi non stiamo facendo delle telefoniche e altre cose che sono la norma ormai, però è più bello il vedersi mentre si parla.
Non me lo dire, sono una grande emozione essere in questo studio alla Phonoprint di Bologna, dove hanno registrato tutti i grandi o tantissimi dei grandi della musica, no? Partiamo da Lucio Dalla per finire a Vasco Rossi e veramente tantissimi altri. Oggi siamo qua per parlare di un tuo bellissimo, devo dire, veramente bellissimo e avvincente libro che si chiama L'alchimista del suono, 50 anni di musica al mixer, e quindi siamo proprio in questo spazio per entrare dietro le quinte dei migliaia forse di dischi che tu hai registrato, hai seguito, hai masterizzato, tanti artisti che hai seguito anche come fonico live, no? Sì. Quindi com'è nata questa avventura della Phonoprint che voi avete fondato e avete reso un'eccellenza italiana?
Allora, l'avventura è nata da degli incoscienti, chiamiamoli dilettanti allo sbaraglio, che nel 1976, fai conto che quest'anno proprio a giugno facciamo i 50 anni, faremo una grande festa naturalmente, si sono ritrovati assieme quasi per caso, perché avevano estrazioni culturali e sociali completamente diverse, e hanno deciso di fare questo tentativo di mettere su uno studio di registrazione a Bologna, che in quel periodo non esisteva. Cioè, c'erano degli studi di registrazione in Romagna che facevano liscio e prosperavano, perché allora i Valzerini e Mazurke andavano da morire. C'erano degli studi di registrazione all'interno delle case discografiche di Milano, tanti, e la RCA a Roma. Però nella zona centro Italia, nord, eccetera, non c'era niente. E noi abbiamo deciso di provare a fare una cosa che sembrava un po' una follia. Ci siamo messi insieme, siamo riusciti a trovare i soldi difficilmente, facendoci prestare dai genitori, cioè insomma tutta una roba così, e all'interno di un appartamento che ci ha messo a disposizione uno dei nostri soci ci siamo inventati letteralmente lo studio di registrazione, proprio senza saperne quasi niente. Io avevo cominciato suonando le tastiere, suonavo nelle orchestre, perché allora erano orchestre che giravano le balere per far ballare la gente, stiamo parlando del pre-DJ, non c'erano ancora le discoteche. Facendo questo lavoro le varie orchestre mi avevano già chiesto di tenere dietro anche al suono, perché avevano visto che io avevo una predisposizione. Allora i mixer si tenevano sul palco insieme all'orchestra, cercavi di mettere a posto le cose così, però naturalmente non sapevi cosa succedeva poi sotto. E io andavo a ascoltare e dicevo, è un metodo questo che non funziona. Quindi con una di queste orchestre dissi, basta, io mi sposto sotto, faccio il fonico vero, come vedo a fare nei concerti live dei grandi, e il mixer va messo in mezzo alla sala, se volete che io vi curi i suoni decentemente. Però dato che non volevo smettere di suonare, mi ero portato anche le tastiere in sala. Primo, credo, in Italia di sicuro, nel mondo non lo so, suonavo da in mezzo alla sala con gli altri che mi guardavano da sopra e mettevo a posto anche i livelli, facevo due lavori in uno. Poi dopo ho smesso di suonare perché ho capito che tutte e due le cose insieme, io ho cercato sempre di fare almeno una cosa fatta bene, cioè due cose fatte al 50% non mi sono mai piaciute, quindi ho deciso di abbandonare la cosa che alla fine mi interessava di meno, che era mettere le mani su una tastiera, e fare invece il lavoro che mi stava cominciando ad appassionare da matti, cioè miscelare i suoni. Poi da lì è venuto l'alchimista, perché è sempre stata una miscelazione di queste cose. Beh, poi missare vuol dire la stessa cosa. E da lì abbiamo fondato questo studio. Praticamente ci siamo inventati qualsiasi cosa per sopravvivere. Io ho registrato anche il disco delle Ocarine di Budrio, il coro di Marzabotto, che è un coro di partigiani qui su nei Colli Bolognesi. Tutto quello che c'era noi lo facevamo senza nessun problema. Fino a che un giorno suona il campanello e si presenta alla mia porta Vasco Rossi. È veramente così, ce lo siamo ricordati anche assieme con Vasco. Lui stava cercando uno studio di registrazione, erano andati in un altro studio, non si erano trovati bene e per caso noi avevamo costruito il nostro studio di fronte a quell'altro. Quindi lui ha visto studio di registrazione Phonoprint e ha detto proviamo anche qua, ha suonato il campanello e ho aperto io. E lui mi ha detto, questo è uno studio di registrazione, io devo fare un disco. Ho detto, sei capitato nel posto giusto, vieni dentro. E da lì è nata anche una grande amicizia. Sono 50 anni che lavoriamo assieme con Vasco, non abbiamo mai smesso e ancora adesso abbiamo una grande stima reciproca e ci vogliamo bene.
Maurizio Biancani, Vasco Rossi prende una grande parte del tuo libro, no? In particolare la parte iniziale, quindi evidentemente ce l'hai confermato tu adesso, è stato molto importante per la tua carriera e immagino che tu sia stato importante per la sua, perché realizzare un disco è sempre un lavoro di equipe, no? Di una creatività collettiva.
Sì, il tecnico del suono ha una parte preponderante, cioè una parte importante in questo lavoro, perché io ho sempre considerato che il sound engineer non è un mero tecnico che tira su i fader e gira delle manopole, guarda delle lancette, cioè ha una parte artistica nella creazione del disco e ha una parte psicologica incredibile nel cercare di legare assieme tutti gli elementi, cioè l'arrangiatore, il produttore, l'artista. Tutti si rivolgono al fonico perché alla fine è lui che mette le mani sulle macchine e cerca di trasporre tutto quello che è l'inventiva e la creatività degli altri in un supporto e registrarlo, cioè quindi avere una cosa fisica che poi dopo può essere riascoltata. E questo lo devi fare con una tua creatività, lo devi fare con una tua sensibilità artistica e musicale. Secondo me è indispensabile, come è indispensabile per il fonico avere anche una cultura musicale molto ampia, perché deve sapere cosa si fa al di fuori di quella sala e cercare di avere le idee giuste per creare anche magari qualche cosa di nuovo. Io nella mia carriera ho sempre cercato di tendere a questa cosa, cioè avere un mio suono. Non so se ci sono riuscito. Tanti mi dicono di sì, molti artisti sono venuti apposta. Quindi vuol dire che qualche cosa ho fatto. È sempre stata la mia idea. Cioè io avevo come mito Eddie Kramer, che era il fonico dei Led Zeppelin, di Jimi Hendrix e altre cose. Io sentivo i suoi dischi e dicevo, cavolo, è riconoscibilissimo come usa lui i suoni, come mette i riverberi, come fa i livelli. Cioè, ecco, io voglio arrivare a essere identificato anch'io in quella maniera. Ci ho messo 50 anni, non so se, però c'ho ancora qualche anno davanti per provare, se ancora non ci sono arrivato.
Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori, già con le parole. Canzone per te. E non ci credi, eh? Sorridi, abbassi gli occhi un istante e dici non credo di essere così importante. Ma dici una bugia, infatti scappi via. Thank you.
è facile naturalmente descrivere un mondo sonoro, no? Raccontandolo con le parole, però provaci lo stesso. Cioè, come definiresti il tuo suono, Maurizio Biancani?
Io sono sempre stato identificato come uno che ha sempre lavorato cercando di fare un suono live. Cioè, vengo da aver fatto all'inizio l'ingegnere del suono per i gruppi e quindi in mezzo alla sala con la band che suonava davanti a me e il pubblico intorno. E questa cosa ho cercato di trasferirla negli studi di registrazione, sia nello studio di Via De Coltelli, la seconda sede Fonopri, in quella dove si sono creati i dischi top, cioè Bollicine di Vasco, 1983 di Dalla, e uno più bello dell'altro, diciamo, o più importanti degli altri, fino alla sede dove siamo adesso, che è la nostra sede ufficiale, adesso più grande, più importante, più tecnologica, diciamo, più adatta ai tempi. Ho sempre cercato di avere in sala la possibilità di registrare le band che suonassero insieme, perché secondo me il feeling dei musicisti nasce quando suonano insieme e non separatamente. Io oggi faccio la batteria, domani tu registri il basso e dopodomani verrà forse quello che fa le chitarre. Sì, si può fare i dischi anche in quella maniera, ne ho fatte centinaia, le produzioni si dividono anche in questo, però secondo me è meno immediato e il risultato finale comunque ne risente, cioè è un altro modo di arrivare a un disco, magari di farlo anche in maniera più precisa, perfetta, perché gli strumenti sono più separati tra di loro, hai più tempo per concepire un suono unico, ma manca sempre quell'unione, quella cosa di suonare assieme, che secondo me è fondamentale.
E infatti, riascoltando, che so, Bollicine, 1983 di Lucio Dalla e i tanti dischi che tu hai realizzato qui e che hai curato, si ha subito questa impressione, come dire, di una pasta sonora molto identificata, dove la musica sta veramente insieme, non si ha mai l'impressione che le cose siano staccate. Addirittura adesso si registrano dei dischi, un pezzo a New York, un pezzo a Milano, eccetera, no? E quindi questo fatto che tu racconti dell'idea di suonare insieme dal vivo mi pare fondamentale. Tra l'altro, questo bellissimo spazio, noi siamo davanti a questo straordinario mixer con 64 canali, ma dietro al vetro c'è anche uno spazio molto ampio, no? Che quindi ha una sonorità generosa, uno spazio dove si possa stare insieme a suonare. Immagino che sia stato concepito con questa filosofia.
Sì, e quando io e i miei soci abbiamo deciso di trasferirci dallo studio di Via De Coltelli, che comunque era più piccolo, più angusto, anche se aveva una bella sonorità che ci ha consentito di fare dei lavori eccezionali, ci siamo trasferiti in questo spazio, abbiamo proprio cercato di avere la possibilità di avere una sala di registrazione che si poteva dividere in più zone acusticamente trattate e acusticamente separate per riuscire a far suonare le band con tutti gli strumentisti contemporaneamente. Ci siamo riusciti perché lo studio è stato proprio concepito in questa maniera. Noi abbiamo la possibilità di mettere 7-8 musicisti adesso nello stesso ambiente, di farli suonare in maniera che loro si guardino, si ascoltano naturalmente con le cuffie, però io ho i suoni il più separati possibili, quindi ho i suoni della batteria che non risentono del suono della chitarra, i suoni delle chitarre che sono separati da quelli del basso, eccetera eccetera, e quindi questo mi permette di avere l'uovo e la gallina, cioè da una parte c'è la sonorità pulitissima che poi mi servirà per i missaggi e dall'altra parte c'è loro che possono suonare assieme e quindi avere quel feeling che se no non avrebbero.
Solo da non poterne più, tra due nuvole e l'alba, passo da un camion all'altro e la faccio da padrone. Solo in mezzo a questa confusione, solo così mi posso contare, così solo che mi parlo e mi posso ascoltare. Solo come una scarpa su un biliardo, pronto per un nuovo imbarco. Ma è lontana la mia nave, difficile arrivare. Per ora usiamo il cannocchiale. Solo come un'armonica bocca senza bocca, un bacio caduto per terra. Solo come uno che sta per tornare dalla guerra. E le bugie dette male, qui comunque qualcosa non funziona, bisognerebbe controllare. E
solo chi sta in casa tutto il giorno e a non far niente si stanca, o quelli che per forza li trovi ogni sera dove si vede e si canta. Solo e pesante come il sonno dei bambini, soli ogni notte nel letto. Era solo anche mio padre, poveretto, che per farmi dormire rimase solo e la favola è ancora lì da finire. Solo con me in America, seduto davanti al mare. Ti ricordi che solo che ero a Los Angeles, quando ti ho visto arrivare, che eri solo anche tu, come eri solo anche tu. Bene, mettiamoci insieme, non pensiamoci più.
Maurizio Biancani, veniamo agli artisti. Abbiamo parlato, abbiamo accennato quantomeno a Vasco Rossi, con cui tu hai lavorato tantissimi anni, e poi naturalmente c'è il nome di Lucio Dalla, no? Che io ho sempre associato al nome Phonoprint. Infatti sono molto felice oggi di venire a vedere e essere qua seduto con te proprio in questo spazio dove Lucio ha registrato. Quindi raccontaci qualche cosa del vostro rapporto, del lavoro che avete fatto insieme, e soprattutto mi piacerebbe sapere come Lucio lavorava ai suoi dischi.
Con Lucio si è instaurato un rapporto molto particolare, perché noi Lucio l'abbiamo conosciuto nel 1980, quindi eravamo ancora nello studio di Via dei Coltelli. È entrato da noi perché era curioso di vedere cosa si faceva in uno studio nella sua Bologna, che lui amava, e poi perché non vedeva l'ora di non andare più a Roma a registrare i dischi, cioè lui voleva stare a casa sua, cioè ce l'ha sempre detto. Quindi avere uno studio che gli permetteva questo per lui era un vantaggio incredibile. Infatti da quando è venuto a lavorare con noi poi non si è più spostato. E poi ha trovato della gente che si vede che gli piaceva, cioè siamo diventati amici con Lucio, non solo io ma anche tutti i miei soci. Lui voleva sempre provare, quindi ha cominciato a portare i suoi artisti, gli Stadio, Ron, Carboni, eccetera eccetera. Poi a un certo punto nel 1983 mi chiama una sera e mi dice: Maurizio, ho deciso di fare un altro mio disco, però voglio te come fonico. Io mi sento onorato da questa cosa, cavolo, lavoro con Lucio Dalla, non vedevo l'ora ed ero anche intimorito. E abbiamo fatto un disco che secondo me non è tra i più commerciali di Lucio, però è molto bello, che si chiama 1983, da proprio quell'anno lì. Oltre che quell'anno lì per me è stato un anno fantastico, forse l'anno più bello della mia vita, perché in uno stesso anno ho fatto Bollicine di Vasco Rossi, che ho anche coprodotto, 1983 di Dalla e Tropico del Nord dei Pooh, che è stato registrato agli Air Studios di George Martin ai Caraibi. E quell'anno lì ho vinto un telegatto che mi è stato consegnato a Mike Bongiorno in persona, mi sembrava di essere in un film. No, ma comunque è stato veramente un anno fantastico. E Lucio ha poi proseguito a lavorare sempre con noi, abbiamo fatto tante altre cose, e poi nel 90, quando abbiamo costruito lo studio dove ci troviamo adesso, avevamo bisogno assolutamente di altri soci, non ce l'avremmo fatta fare una cosa così grande, così imponente e così costosa, e abbiamo fatto entrare in società Celso Valli, il grande produttore, arrangiatore, che lavorava sempre con noi, quindi è stato quasi normale, e abbiamo chiesto a Lucio se voleva entrare in società. Lui è stato felicissimo ed è entrato anche lui a essere il nostro socio. Fino alla sua morte Lucio è stato il socio della Phonoprint e ha continuato a portare i suoi lavori, a fare tutte le cose insieme a noi. Quindi in realtà si è creato un'amicizia, un discorso societario, un discorso tra artista e studio, eccetera, eccetera. E io con Lucio sono diventato proprio amico anche al di fuori del discorso tecnico-artistico, perché andavamo in vacanza assieme, ha invitato me e la mia famiglia a passare le vacanze alle Tremiti, cioè c'è stato anche un rapporto diverso, si andava a cena fuori e non si parlava di musica, ci siamo frequentati in maniera differente, diciamo, che a me è piaciuto da morire, perché Lucio era talmente geniale che frequentare una persona del genere era un insegnamento ogni secondo.
Lo posso immaginare. Raccontaci qualche cosa sul suo approccio alla creatività quando registrava i dischi.
Lucio era un vulcano, le cose gli venivano in mente e le voleva provare subito, immediatamente, quindi io cercavo di lasciare sempre in studio una tastiera già collegata in maniera che lui poteva andare lì e suonare e farci sentire cosa intendeva. Gli lasciavo sempre anche un microfono in maniera che poteva fare una traccia vocale o buttare giù qualche idea e altre cose, perché questo era proprio il suo modo di concepire la musica, cioè viversela pieno, non stare lì a ascoltare ma suonare generalmente. Da un lato era questo, dall'altro lato il carattere di Lucio non era facile, perché era anche uno che pretendeva tantissimo e aveva scoperto questo gioco di mettere sotto stress le persone per, secondo lui, tirare fuori il meglio da loro. Quindi io, anche nel libro lo racconto, faccio questo disco 1983 che per me era una prova incredibile, credo che tutto vada bene, vedo lui felice finché non mi telefona una sera e mi dice: Maurizio, l'ho riascoltato, quello che abbiamo fatto fa cagare. Con queste parole qua, cioè non leggero, e io ci rimango malissimo, cioè, hai capito? Un metti metta a piangere. Ma come? Ma andava tutto bene? No, io ho capito che la tua sensibilità musicale, mi ha detto una cosa che mi ha stroncato. Tu guardi solamente i livelli con le lancette, ma la musica non sai che cosa sia. Io volevo suicidare o ucciderlo. Non avevo capito bene tra le due quello che volevo fare. Poi dopo ci ho pensato, mia moglie mi ha detto: ma guarda che ti vuole mettere alla prova, cioè, andava tutto bene fino a ieri, vedrai che non è così, se no ti avrebbe detto qualche cosa prima. E io ho proseguito a lavorare con lui per cercare di dimostrargli che questo non era vero. E infatti siamo arrivati alla fine del disco che tutto era rientrato. Cioè pian piano tutto, hai capito, quelle le frizioni che c'erano alla fine non c'erano più, ma questo gioco lui con me l'ha fatto varie volte. Però eravamo arrivati a una cosa che ormai sembrava un gioco, cioè si litigava per un mix, io dicevo: senti Lucio, lasciami lavorare, torna fra 2 o 3 ore, ti faccio sentire la mia idea, se non ti va bene prendi un altro, lavora con un altro, cosa che ti devo dire io. Lui andava via, tornava alle 2 o 3 di notte con le paste e i cappuccini, metteva le cose lì, avevo già capito che il gioco era quello lì. Poi mangiavamo un pasticcino, capito, gli facevo sentire e diceva: bellissimo, avevi ragione, questo è perfetto, e non c'era più nessun problema. Quindi diciamo che il giochino al massacro era questo, però era ormai stipulato tra di noi questo accordo.
Maurizio Biancani, veniamo, o meglio, torniamo a Lucio Dalla e soprattutto alle sue creazioni, diciamo così. Sì. Samuele Bersani, grandissimo talento, Ron, sì, e tanti altri. Che cosa ci puoi raccontare di loro?
Grazie a Lucio io ho conosciuto degli artisti con la A maiuscola, cioè Ron, incredibile, un artista veramente geniale, un cantante meraviglioso, un suonatore di chitarra acustica tra i migliori che abbia mai sentito. E poi una bellissima persona, siamo rimasti con grande amicizia con Ron. Gli Stadio sono tutti amici nostri, purtroppo alcuni sono mancati, però Gaetano Coeri l'ho conosciuto ancora prima di conoscere Vasco. Ci sono dei rapporti che sono tutti rapporti che durano da 50 anni, hai capito? Con Samuele si è creato un vero e proprio rapporto d'amicizia. Questo mi fa molto piacere, perché considero Sam un artista fantastico e oltretutto una bellissima persona. E lui, per esempio, era presente alla presentazione del mio libro. Ha fatto questo enorme piacere di essere sul palco insieme a me a discutere con me delle cose che c'erano nel libro.
Ecco, raccontaci qualcosa anche sull'approccio di Samuele Bersani al lavoro, no? Straordinario talento, le sue canzoni sono diverse da tutte le altre perché hanno una qualità armonica e melodica assieme veramente straordinaria, poi un visionario anche dal punto di vista dei testi, quindi un talento straordinario. Che cosa ci puoi dire in più di lui e del suo approccio al lavoro e alla creatività?
Allora, lui mi ha detto una cosa alla quale non avevo pensato, me l'ha detta proprio durante la presentazione del libro in libreria. Mi ha detto che quando è arrivato qui in studio la prima volta, che Lucio gli aveva detto: andiamo a fare un disco, ti produco un disco, lo facciamo in fondo con Maurizio Biancani. E lui mi conosceva di fama, sapeva la fama che avevano gli studi ed è arrivato intimorito. Che cosa posso fare? Non voglio fare una brutta figura, magari gli chiedo delle cose che non dovrei chiedergli. E poi dopo lui mi ha fatto questo grosso complimento, mi ha detto: mi hai messo assolutamente a mio agio subito, e anche se ero praticamente inesperto, un ragazzino, cioè non ero mai stato in uno studio, altre cose, mi sono sentito assolutamente a casa. E da lì in poi la collaborazione tra me e lui è stata piena, perché abbiamo fatto 4 dischi uno dopo l'altro, dei quali secondo me uno dei più bei dischi che ho fatto, e lui è d'accordo in questo, che è Il pescatore di asterischi. Dal mio punto di vista, uno dei dischi che amo di più come realizzazione e come brani musicali, che sono uno più bello dell'altro.
Tra l'altro i suoni sono splendidi e assolutamente riconoscibili all'interno dell'estetica che ci hai descritto.
Sì, lì abbiamo potuto lavorarci perché lui mi lasciava carta bianca e il produttore di quel disco, che era Beppe Donghia, un'altra persona geniale, con me aveva un rapporto anche di collaborazione sonora veramente intensa, cioè insieme siamo riusciti a creare un mondo su Samuele identificabilissimo, proprio che gli ha dato una caratteristica, insomma.
C'è un quaderno che nascondo, ma non ho mai scritto cosa sei per me, perché è facile, tu mi leggi dentro, io no. Se gli errori li cancello, resta la peggior calligrafia che ho avuto in vita mia. Nuda lì sul foglio, io sono un pescatore di asterischi, sotto un'onda forma di parentesi rotonda che mi porta via. Non si può partecipare subito a un concorso di poesia, che idea, intitolar l'apnea, vale un primo posto in questo gioco di pensieri sporchi, sopra un letto prima di abbracciarti mi connetto e penso insieme a te. Capelli neri a punta d'inchiostro si aggrovigliano ai miei. Io polipo, tu seppia, non vuoi farti mangiare, però nella vita c'è sempre un però, un cielo che si appoggia sul mare e tu impari chi sei. Un giocoliere, spendi tutto il tempo a cercare il senso gravitazionale che